Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo.
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande il nostro peccato, ma più grande il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome.
Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino. La tua mano ci guidi alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso. La nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare.
Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città. E il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia è il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che piena ne ha la faretra.
Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo, immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura
e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui.
Quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Lettura dal Vangelo di Luca. Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di loro. Ma Pietro rispose, no, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva. In verità, anche questo era con lui, e anche lui un Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito, pianse amaramente.
Continua questo camminare con Pietro, questa capacità che ha il Vangelo di leggere la vita nostra, di indirizzarci. È come se non quello che Pietro vive possa darci qualche buon consiglio. È realmente quello che Pietro vive, ciò che viviamo anche noi. È la vita nostra. Quella scritta lì è la nostra vita, è la nostra conversione, è la nostra sequenza di chiamate che il Signore ci fa e che ci portano a un'intimità grande con Lui. Allora, noi stiamo veramente camminando con Pietro. Abbiamo visto l'entusiasmo degli inizi sul mare di Galilea, entusiasmo che non può mancare, innamoramento che non può non esserci. Altrimenti come fa poi a mutare in quell'amore bello che desideriamo? Ma l'innamoramento è quella prima fase che non può non esserci. E dopo l'entusiasmo, veramente il cogliere davanti a questo Gesù che ci dice che andrà a morire, che ci dice che il dono della vita è qualcosa che non può essere scansato e che amare significa donare la vita. Allora davanti a questo Gesù ecco che noi con Pietro siamo chiamati a un ulteriore passo, siamo chiamati a scegliere veramente tra il capire Dio, che non è possibile mai pienamente, e sentirci amati da Dio, la scelta tra queste due possibilità, il cercare di capire Dio, il rimanere davanti a Lui come un'idea, l'idea di Dio, oppure relazionarci con Lui. E oggi un altro passo. E oggi veramente, ecco, è come se piano piano ci prenda per mano e ci porti, no? Lungo la conversione nostra, lungo quella capacità bella che ognuno di noi ha di diventare veramente intimo con Dio. E oggi quello che vedremo è un Pietro che fa un altro passaggio grandioso e ci dice fallo anche tu. Che è quel passaggio grande tra un amore che è possessivo, un amore che è possesso, un amore che fondamentalmente è meritocrazia, ad un amore che invece è dono di sé, è agapico, è gratuità. Il passaggio che oggi Pietro fa e ci fa fare con lui è proprio questo, è che l'amore per essere tale è dono di sé ed è gratuità. L'amore è gratuito sempre ed è uscire da sé. Allora, è importante per noi cogliere quello che succede nel tempo che passa tra, Gesù che dice ciò che succederà e il tradimento. C'è una serie di eventi che dà gradualità a questo camminare di Pietro, c'è una serie di eventi che rende tutto ciò che avviene non puntiforme, non sono vari puntini e quindi si salta da uno all'altro, no, è una linea continua di gradualità davanti alla quale noi arriviamo a fare alcuni passaggi belli e succedono tante cose, succedono tantissime cose tra Gesù che ci dice che ci sarà la passione e noi che ci sorprendiamo davanti a questo e noi che tradiamo questo ideale qui. c'è una serie di situazioni che, ecco, che Gesù ha fatto con lui, ha compiuto, hanno vissuto insieme delle situazioni grandi che hanno preparato il terreno a quello che sarebbe successo dopo, a questo triplice non lo so, non lo sono, non lo conosco e non so che cosa dici. Allora, Gesù gliel'ha detto tre volte. Gesù tre volte gli dirà della sua passione e Pietro non si arrende. Pietro ha un'immagine da difendere. Dio, Gesù, non ha la forma del cavallo vincente che Pietro si aspettava. Pietro già si sentiva generale di un condottiero vincente. Pietro è dietro Gesù come colui che conquisterà il mondo conosciuto, ma con la forza, con i metodi che lui conosceva, con quella capacità di quasi, ecco, possedere ciò che aveva attorno. E Pietro davanti a questo non si arrende, Pietro continuamente si mette davanti a tutto ciò con il piglio di chi è stato scelto dal generale e quindi è chiamato lui insieme a governare. Pietro ha visto in Gesù la possibilità di elevarsi e vedere piano piano che Gesù gli dice: guarda che non funziona così, guarda che io non sono questo, guarda che l'amore non è questo. Incrina in Pietro quelle convinzioni, quell'idea che aveva lui, quell'idea che ha lui. Allora continuamente gliene parla, continuamente gli parla di quell'immagine bella che è il rovesciamento amoroso, che colui che ama non si mette sopra gli altri, ma si mette come base per tutti gli altri, è il sostegno di tutti gli altri. E Gesù farà questo, e chi ama diventa servo degli altri. E Pietro non riesce ad arrendersi su questo. E la lavanda dei piedi, cosa significa se non questo? Questo Gesù che, ecco, si inchina, lui, il rabbi, il maestro, a lavare i piedi agli altri. E Pietro questo non lo può sostenere, tu non mi laverai i piedi a me. E Dio dice: fatteli lavare, fatti lavare i piedi. Fammi essere servo tuo per amore. Allora, il fatto che Pietro non si arrende continua, anche la notte del tradimento di Giuda, anche in quella notte Pietro si arma, Pietro vuole combattere e Dio che fa? Cura ciò che lui ha rotto, non solo si arrende, ma cura l'orecchio di Malco. Pensate Pietro, pensate tutti quella sera come saranno scappati via, impauriti d'aver sbagliato, impauriti di non aver capito nulla, impauriti di ciò che stava succedendo, di poter essere assimilati con questo rabbi così, così strano. Secondo me Pietro avrebbe voluto fuggire dai propri pensieri quella sera. Le convinzioni di Pietro saranno diventate come macigni. E mentre io dico Pietro, voi leggete voi. Ognuno di noi ha la sua lavanda dei piedi, ognuno di noi ha i suoi passaggi che ci portano a camminare insieme. Ognuno di noi vorrebbe veramente nella vita elevarsi in qualche modo e che Dio sia con lui in questo, no? E che Dio sia il mezzo per il quale elevarsi, di un riscatto, di qualcosa. C'è nell'uomo questo desiderio di grandezza. Ma Gesù non sta dicendo: guardate che non è per voi. Gesù sta dicendo: c'è un modo nuovo. Io faccio nuove tutte le cose, compreso il come diventare il più grande. Allora, le tre risposte di Pietro non sono altro che una resa graduale. Le tre risposte di Pietro adesso possiamo comprenderle per quello che sono, cioè quell'incapacità di stare davanti a un momento di crisi grande, di crisi profonda, dove tutte le tue convinzioni sono venute meno. E io non conosco la vita di ognuno di voi, ma so che in ogni vita c'è un tempo di crisi, C'è un tempo nel quale veramente l'agitazione prende il posto principale, l'incapacità di stare davanti a quello che succede può mangiare quei residui di intelletto, di capacità di ragionamento. Tutto sembra strano, tutto sembra incapibile, tutto sembra sfuggito di mano. E in questa situazione Pietro dice: non lo so, non lo conosco, non so quello che dici. E c'ha ragione Pietro, Pietro ha ragione, Pietro non lo conosce. E c'ha ragione Pietro, Pietro non si conosce. E c'ha ragione Pietro, Pietro non sta capendo cosa sta succedendo. Quel desiderio di capire Dio riaffiora. Io penso che questo sia stato uno dei momenti di tentazione più alta anche per Pietro. Pietro in questo momento veramente è in un combattimento grande. E anche noi. Sempre, quando messi in gioco sulle cose fondanti della nostra vita, ecco che possiamo vivere questo. Possiamo vivere il disagio della crisi, del cambiamento. Quante volte eravamo convinti di camminare verso vette alte di grandezza, forse anche di santità, e poi siamo caduti. E poi è ritornato quel peccato che non ci aspettavamo che tornasse, e ci siamo ritrovati che forse non eravamo manco partiti, e ci siamo ritrovati che forse tutto quello che avevamo immaginato era esatto, era immaginazione. A un certo punto un peccato può aprirci gli occhi, a un certo punto un tradimento può riaprire gli occhi nostri sulla realtà, su quello che siamo, sulla nostra creaturalità, sul nostro essere piccoli, sul fatto di non meritare l'amore di Dio, perché l'amore di Dio non si merita, perché l'amore non si merita. L'amore è gratuito. Chi ti ama non lo fa perché te lo sei meritato. Pensate, fate memoria delle cadute che hanno il senso del tradimento. Fate memoria. È una buona base per vivere questo tempo bello. La fortuna qual è? La fortuna è che non è l'ultimo evento narrato. Il tradimento di Pietro non è l'ultimo evento narrato. Quella paura, quella non conoscenza, quel non sapere più chi si è, non è l'ultimo evento narrato. L'ultimo evento narrato è uno sguardo ricevuto e un pianto. Uno sguardo ricevuto che, immaginatelo, ma più che immaginatelo, ricordatelo. Riportate alla memoria il momento in cui vi siete sentiti guardati da Dio così. E se non c'è nella memoria, ecco la prima cosa da cercare. Portate alla memoria quello sguardo amoroso di Dio. Portatelo. È quello ciò che muta tutto. E cosa sarà venuto in mente a Pietro? Sarà venuto in mente tutta la storia sua col rabbi. Sarà venuto in mente tutto. C'è un autore bellissimo che dice: ma quanto può durare un attimo nelle braccia dell'Eterno? Ma quanto può durare? La tua storia è tutta narrata, la tua storia diventa un insieme di passaggi dove tu inizi a comprendere il camminare con Lui, dove tu inizi a comprendere la bellezza, la dolcezza del suo portarti per mano. Anche in quello che sembra orribile della vita tua. Senza il tradimento, Pietro, quello sguardo non l'avrebbe incrociato. Senza il tradimento, Pietro forse non avrebbe fatto l'ulteriore e fondamentale esperienza d'amore con Dio. Tutto gli sarà passato per mente in quel momento là. Dal mare di Galilea, dal aiutami sulle acque, dal tu sei il Cristo. Tutto, tutta quella relazione d'amore con Dio, tutta davanti agli occhi, in quello sguardo che Gesù non aveva così per pochi, ma anche il giovane ricco ha ricevuto quello sguardo lì, anche Giuda nella notte ha ricevuto quello sguardo lì, su quell'amico, come l'avrà guardato Gesù? Ognuno di noi è guardato così da Dio, con quello sguardo lì. E su quello sguardo ecco che Pietro, la pietra, si frantuma. Su quello sguardo lì Pietro crolla. Su quello sguardo lì Pietro, ecco, apre gli occhi sulla pochezza che è e sul fatto che l'amore non contava, non conta quello nell'amore, e che non è mai stato giudicato da Dio. Che la bellezza di cui lui è portatore per Dio è il totale. E davanti a quello sguardo Pietro non fa altro che mettersi davanti a ciò che è e scappare e piangere. Ma un pianto che non è più disperazione, un pianto che non è di colui che getta i denari nel campo perché ha tradito, è il denaro di colui che, incrociato quello sguardo, consapevole di aver tradito, ecco, si sente amato e liberato. L'amore gratuito e agapico, dono di sé, è sempre liberante per l'altro. Pietro comprende anche quel tu sarai pescatore di uomini in quel momento lì. La bellezza di colui che libera gli altri con amore, con quell'amore che è impagabile. Quante volte gli avrà detto: Signore, salvami. Il ti amo di Dio. Il ti amo di Dio alla sua creatura fallimentare, quel ti perdono, quel ti amo e ti dono la mia vita e non voglio nulla in cambio da te. Pietro non sarà mai più quello di prima, perché ogni passaggio, ogni chiamata, ogni incontro con Dio muta. Muta te, muta il tuo desiderio d'amore. Pietro oramai desidera un amore che ha visto e che anche lui vuole essere in grado di donare. Mai accontentarsi nell'amore. Progressive chiamate a una sequela che è sempre più radicale, sempre più innamorata, sempre più generosa. Un tentennamento, un tradimento diventa occasione. Adesso Pietro può dire: ti conosco. Adesso Pietro può dire: mi conosco. Un pochino in più forse. Adesso Pietro può dire di conoscere un pezzettino in più di quella meraviglia infinita che è Dio. Allora chiediamo questo, chiediamo per questa Quaresima questo dono a Dio. Chiediamo a Lui uno spirito ardente, la capacità, il coraggio, la capacità di stare davanti alle prove della vita e ai fallimenti della vita con questo spirito qui, con la capacità di cogliere nelle debolezze, nelle incongruenze nostre, il passaggio di uno sguardo d'amore, la capacità di cogliere, ecco, nel tradimento e nella prigionia nostra, il Salvatore che ci libera. Chiediamo a Dio di farci passare dal fallimento del possedere alla gloria del donarsi.
in piedi per il canto del Magnificat.
Chi osserva e insegna i precetti del Signore sarà grande nel regno dei cieli. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Chi osserva e insegna i precetti del Signore sarà grande nel regno dei cieli.
Esaltiamo la provvidenza di Dio, che conosce le nostre necessità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. Perciò rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e diciamo:
venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre Santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e guida delle nostre anime, assisti i pastori e le comunità che hai loro affidate, perché non manchi al gregge la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del suo gregge.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello spirito, perché in essi riconosciamo e serviamo il Cristo tuo Figlio.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Fa che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa e la edifichino con la loro carità operosa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe, perché ci riconciliamo con te e con la tua Chiesa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Accompagna il cammino dei giovani religiosi in formazione. Non abbiano paura di lasciarsi illuminare, guidare e trasformare dal tuo spirito.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Accogli in cielo i defunti più bisognosi della tua misericordia, perché vivano sempre con te nella pace della tua casa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
Salve Regina.